Grazie cari ascoltatrici e ascoltatori di questa seconda stagione di Don Quixote Podcast che con questo episodio, l'ultimo prima del voto, arriva al suo termine. Questi 102 episodi in un anno e poi immediatamente il voto lo commenteremo però con l'inizio della terza stagione, quindi terza stagione episodio 1 per il commento del voto, ma intanto in questa puntata con i miei due straordinari compagni di avventura, di idealismo e di delusione, ma senza mai abbandonare i nostri ideali, commenteremo, visto che è finita, la campagna elettorale. Qui, 102esimo. E la voce stremata di Don Chisciotte dopo questa campagna elettorale è sempre quella di Oscar Giannino, come la voce invece piena di brio, di entusiasmo, di fiducia nel futuro.
Sì, non per la campagna elettorale, diciamolo.
No, nel futuro, ho detto nel futuro, quindi nel futuro, perché noi siamo sempre ottimisti sul futuro, sono i miei due compari, avete già sentito Sancho Panza che ridacchiava.
Renato Cifarelli, che vi ricorda donchisciottepodcast.it, sempre grazie a chi ci fa le donazioni, lì trovate tutti i link, se volete suggerirli agli amici e se volete poi potete anche andare sul sistema di podcast che utilizzate per ascoltarci e magari lasciare una recensione, un voto, le stelle, una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle, cinque stelle, a seconda di quello che utilizzate, che ci aiuta a farci conoscere un po' di più, anche se per fortuna i dati di ascolto, grazie mille, sono sempre in aumento.
Sono in aumento, è una cosa incredibile. Oltre alle stelle potremmo mettere come benchmark le stalle, o le stelle o le stalle, potremmo farvi...
Sì, no, ecco, diciamo che a dire metteteci 5 stelle mi veniva un po' difficile, ecco, è quello
esatto.
Il problema.
Va bene, d'accordo. Però vedete la fiducia e l'ottimismo per il futuro di questi imprenditori, poi gliene chiederemo le ragioni, però intanto sprizza come un champagne appena stappato dalla sua voce, e una voce altrettanto fiduciosa e ottimista, ma in più con la componente razionale cartesiana, è quella, ovviamente, lo sapete benissimo, del nostro ronzinante
Carlo Alberto Carnevale Maffè,
secco come una specie le 10 tavole della legge. Va bene, d'accordo. Allora, cari compari, non potete sottrarvi e quindi non potete dire che no, però temi politici ne parli tu. No, neanche per idea, perché i vostri punti di vista valgono più dei miei, e l'appuntamento che abbiamo con i nostri ascoltatori, che dobbiamo onorare al meglio del nostro spirito caustico, abrasivo e anche costruttivo, però chissà perché caustico e abrasivo mi vengono come primi aggettivi alla fine di questa campagna elettorale, lo dobbiamo dedicare all'analisi di quello che le forze politiche, le coalizioni, i singoli partiti hanno fatto vedere o hanno nascosto molto più spesso a se stesso e agli elettori in questa campagna elettorale. Da che cosa cominciamo? Dai programmi e dai costi? Scusate se mi scappa da ridere, Carlo Alberto, vuoi cominciare da quello?
Sì, diciamo due numeri, prendendo a prestito l'analisi puntuale, paziente e un po' surreale che ha fatto Costantino De Blasi di Liberi Oltre, pubblicato.
Viva Liberi Oltre, lo dico da quando è nato, rendono un grande servizio pubblico secondo me, e quindi Costantino De Blasi, Michele Boldrini, tutti gli amici e i giovani coinvolti, soprattutto tantissimi giovani coinvolti, scusa l'inciso, me lo ripeto ogni volta, lo devo ripetere più che mai oggi. Allora,
mi associo ovviamente, completo il fatto che il titolo del team Liberi Oltre le Illusioni, e direi che qui di illusioni ne abbiamo in abbondanza. Niente, Costantino ha fatto un lavoro di stima, perché ovviamente è impossibile pretendere dai partiti politici che le stime le facciano loro, anzi addirittura i numeri precisi li facciano loro, e mi piacerebbe
no, di più. Ho letto in questi giorni sui social qualcuno che diceva che è ora di finirla con questa storia che quando si fa qualcosa prima di tutto bisogna vedere i costi e i benefici.
È ora di finiamola, questa storia dei numeri, dei soldi, basta e via, robe da, insomma, la politica deve volare alto. Ecco, la cosa...
Una volta erano gli stipendi, la variabile indipendente, adesso sono le spese dello Stato.
Però insomma, diciamo che si appresta a votarli, i costi impliciti o espliciti, contenuti nei programmi elettorali. Ora, il compare Oscar dirà, ma caro Alberto, perché perdi tempo con i programmi elettorali? Tanto non ci crede nessuno. Va bene, allora prendiamo atto che i partiti
prendono
il culo e gli elettori.
Non è questione di crederci, semplicemente non valgono niente, perché tanto non sono quelli su cui nascono i governi. La legge elettorale questo prevede e quindi per questo lo abbiamo detto all'inizio.
Però detto tutto questo, sono un bel metro. Sono metro, è un modo per capire il livello di responsabilità o di irresponsabilità che c'è dentro. Se prendiamo i tre partiti del centrodestra che vengono appunto dati dai sondaggi come in testa sulla corsa elettorale, sommando Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, otteniamo poco più che 400 miliardi di costi impliciti, ma voto per pieno, perché poi se andiamo a stimare veramente Fratelli d'Italia è dato a oltre 160 miliardi come costo, quindi diciamo più o meno l'8-9% del PIL, ma con casi di completa applicazione potremmo arrivare anche a 210 miliardi, dice Costantino. Non lo so se vi è chiaro l'abominio di questo genere di cifre, no? Cioè, il centrodestra ha presentato qua oltre 400 miliardi di spesa pubblica ulteriore. Evidentemente c'è da sperare che abbia ragione Oscar e che nessuno all'estero, soprattutto i detentori di BTP o i fondi di investimento, leggano queste cose, e se le leggano speriamo che gli dedichino una risata sarcastica dicendo ma tanto chi è che crede a questa gente. Però ecco, vedete un po' delle due l'una, se non ci credono la reputazione dell'Italia vuol dire che è andata, se ci credono la reputazione dell'Italia andrà, vedete voi, cambia solo il tempo. Quindi questi sono 400 miliardi suddivisi in maniera abbastanza omogenea, cioè il partito dato in vantaggio spende ovviamente di più, 160 miliardi, il partito che sta rincorrendo, che è la Lega, spende 140 miliardi, e invece il parco nel senso non di spazio verde, ma proporzionalmente, rispettivamente parco, programma di Forza Italia arriva a 105-110 miliardi. Direi che non è male. Si piazza subito dopo il PD con i suoi 110 miliardi e udite, qui stiamo parlando di roba risparmiosa, il Movimento 5 Stelle è poco sopra i 100 miliardi. Quindi anche se questi 5 Stelle hanno già dato, diciamo così, hanno già fatto abbastanza disastri.
Sì, anche perché i numeri di Costantino sono aggiuntivi rispetto a quello che già spendiamo.
Sì, no, questo è l'ulteriore deficit rispetto a quello che già spendiamo. Ora, Costantino ha cercato di stimare anche le cifre di Unione Popolare, non lo so se l'ha fatto con i fumi dell'assenzio o interrogando i fondi di caffè, ma è venuto fuori qualcosa tipo 170-180 miliardi. Però insomma, interpretare De Magistris è veramente, stiamo parlando delle terzine, stiamo parlando di Nostradamus. Mi piace citare, diciamo, appunto il PD che ha circa 110 miliardi. Buon ultimo in termini di parsimonia, il cosiddetto terzo polo di Calenda e Renzi, cioè Italia Viva e Azione, che si limita a spendere, bontà loro, una cinquantina di miliardi, dai, su via, no? 50 miliardi quindi diciamo, se voleste votare per quelli che spendono di meno, la scelta è chiara. Se volete votare per quelli che spendono di più, nel centrodestra avete abbondante spazio per far saltare completamente il bilancio dello Stato, che a quel punto raggiungerebbe, vado a memoria, Oscar, 3.200 e spingi miliardi, più o meno? Mi viene da ridere. Sì, c'è da sperare che loro stessi non credano alle cavolate che stanno scrivendo, che hanno scritto. Ricordiamo che in queste ore gli amici britannici hanno annunciato una significativa riduzione delle tasse europee, le tasse britanniche, perché faceva parte del pacchetto di proposta di Liz Truss sull'ingresso del nuovo governo. E la sterlina, diciamo giustamente, è precipitata ai minimi da 37 anni. È pur vero che anche l'euro è sui minimi e in un certo senso la sterlina sembra più agganciata all'euro che al dollaro, ma insomma, tant'è, abbiamo inflazione fuori controllo, abbiamo la sterlina che quindi crollando rende ulteriormente più problematico il tema dell'inflazione, essendo UK fortemente dipendente da importazioni, in particolare manifatturiere, guarda caso dall'Europa e dagli Stati Uniti. Quindi, giusto se qualcuno di voi vuole illudersi che le proposte di taglio fiscale, di flat tax, che tanto flat non è, ricordiamo che l'analisi fatta puntuale, fatta guarda caso anche da Luigi Marattin, presidente uscente della Commissione Finanze della Camera, che è quello che ha messo a punto faticosamente e inutilmente la legge delega fiscale, che poi appunto è stata di fatto boicottata, Oscar magari sarai più preciso tu, dalla Lega e in generale insomma da buona parte dei partiti che alla fine hanno lavorato per mesi ma per fare melina, perché non c'era nessuna intenzione di fare una riforma fiscale seria. Vedremo poi che succederà in uno scenario in cui questa era una delle condizioni più o meno cogenti del PNRR. Dicevo quindi, per chiudere, che l'assenza totale di copertura e addirittura l'oltraggio alla Costituzione che questi partiti hanno fatto, dicendo che le coperture dovrebbero derivare, gran parte di loro, dal recupero della mitica evasione fiscale, dimenticando che noi abbiamo un vincolo a dedicare eventuali recuperi da evasione fiscale, a dedicarlo alla riduzione del debito pubblico, e non può essere citata come copertura di spese ulteriori. Ecco, questa cosa mi sembra incredibile, che le forze politiche semplicemente ignorino i principi fondamentali della normativa italiana, ma tant'è, caro Oscar. Quindi il risultato qual è? Noi ci apprestiamo a votare domenica per una gamma di offerta politica la quale è palesemente disinteressata non tanto agli equilibri di bilancio, qui non stiamo parlando, cioè quando parli di 400 miliardi di spesa pubblica nuova non possiamo parlare di equilibrio, stiamo parlando di totale spregio, totale disallineamento rispetto ai vincoli elementari di una nazione civile in un contesto europeo. Non si tratta di dire rispettiamo i vincoli di bilancio del patto di stabilità, qui si tratta di sfidare la legge di gravità, Oscar, si tratta di fare di promettere cifre e spese che non hanno alcun fondamento economico. Se davvero i mercati credessero che questi programmi possano essere realizzati, io non lo so cosa succederà a partire da lunedì del nostro debito pubblico. Posso pensare che prenderà la strada fondamentalmente della sterlina inglese, e cioè i mercati non badano alle chiacchiere e dicono: se questo è quello che avete intenzione di fare, guarda che il debito pubblico ve lo comprate voi, noi lo vendiamo.
Allora, detto tutto questo, possiamo fare una riflessione che ha due cose. Io partirei le cose del PNRR entro fine anno, che saranno a carico del nuovo governo, vediamo quando si forma, com'è, quando entra in funzione, eccetera, eccetera, cioè quanti giorni dopo dal voto, la prima settimana passa poi per gli adempimenti, contati i voti, tra che si formano i gruppi parlamentari, eccetera, eccetera, quindi passerà un'altra settimana, saremo ai primi di ottobre, quindi c'è ottobre, novembre, dicembre, oltre alla legge di bilancio ci sono gli obiettivi del PNRR, e su questo però ci collegherei anche una riflessione sulle dichiarazioni uscite ultime di Ursula von der Leyen, il presidente della Commissione Europea, che in Italia hanno suscitato tanto scandalo. Allora, diciamo questo: il governo Draghi aveva tentato tra luglio e agosto un'accelerazione degli obiettivi di realizzazione. Intanto, ricordo a chi ci ascolta naturalmente che PNRR è diviso in milestones, cioè in obiettivi che vanno conseguiti di trimestre in trimestre, soprattutto di semestre in semestre, che sono fondamentali per la regolare corresponsione delle rate da parte di Bruxelles per ogni paese, e noi stiamo parlando dell'Italia, come ovvio, e il governo Draghi aveva dato un'accelerata alla luce della crisi di governo, immaginando poi i tempi stretti del nuovo governo che arriva, a prescindere dall'orientamento politico del governo che nascerà, e l'obiettivo era quello di, dichiarato da Draghi in conferenza stampa ad agosto, di approvare entro fine ottobre 243 nuovi decreti attuativi. Naturalmente per approvarli entro fine ottobre, il programma che si è dato al governo Draghi, al di là di quelli approvati nelle ultime settimane precedenti il voto, perché sono ovviamente andati avanti pur con l'attenzione di non approvarne alcuni su temi più politici fondamentali, però significa che il lavoro è andato molto avanti nel tentativo almeno di far arrivare sul tavolo del nuovo governo buona parte di questi decreti attuativi in una formulazione avanzata pretestuale, e poi al governo, una volta che si formerà, valutarli. Resta il fatto che, sia pure alla luce di questa accelerazione, in effetti sono moltissime gli obiettivi ancora da conseguire entro fine anno, e quindi questo punto interrogativo riguarda i tempi che saranno necessari al nuovo governo per formulare le sue priorità su molte materie nelle quali è noto che la destra non segue le impostazioni sin qui seguite. Questo è un primo punto interrogativo molto importante. Ricordo anche che una parte del dibattito in esplicito, non nei programmi, nella campagna elettorale ha riguardato l'idea di ridiscutere il PNRR con reazioni immediate da parte della Commissione europea e anche di alcuni importanti paesi membri dell'Unione europea, che hanno detto: se pensate di venire qua e ridiscutere tutto, ve lo scordate. Poi nelle parole almeno della Meloni, punto non così definito invece in quelle di Salvini, è diventata una riflessione per vedere di estendere l'adeguamento dei costi previsti in tutte le gare in cui sono coinvolte imprese private alla luce dei prezzi dell'energia che si sono modificati. Già il governo Draghi su questo è intervenuto due volte, ma per continuare a farlo. E a dire la verità, però, alla fine della campagna elettorale la Meloni ha detto: beh, intanto sarà necessario fare uno stato dell'arte e vedremo. Quindi c'è un grande punto interrogativo che comunque è rimasto aperto anche sulla stessa richiesta di eventuale reimpostazione del PNRR. Poi naturalmente c'è la legge di bilancio. La legge di bilancio si trova sul tavolo per chi arriva, la necessità comunque di rifinanziare per l'ultimo trimestre interventi di una quindicina di miliardi, quantomeno. Si trova nella necessità, qualunque sia l'impostazione che vogliono dare alla loro legge di bilancio, poi finanziare per l'anno prossimo interventi superiori a 40 miliardi. Questo lo sto dicendo a legislazione vigente, lo sto dicendo a prescindere da quello che vogliono cambiare. Quindi, in parole povere, c'è un ammontare di risorse nella legge di bilancio da cui non si esce, che è già molto elevato. E in più tutto quello che ci vogliono aggiungere, ci vorranno aggiungere, se la strategia di intervento è quella che si è visto nei programmi ricordati da Carlo Alberto ed esaminati da Costantino De Blasi, cioè aggiungere senza toccare nulla della rimodulazione della spesa esistente, mentre invece il governo Draghi è intervenuto il più possibile rimodulando la spesa precedente sugli attivi finanziari non impegnati, non usati rispetto a quelli impegnati, e quindi evitando deficit. E invece Salvini ha chiuso la campagna elettorale continuando a dire: non sono d'accordo con questa impostazione a cui anche la Meloni sembra richiamarsi, bisogna sfondare per decine di miliardi. Ecco, in sintesi estrema, queste tre sono le preoccupazioni che hanno spinto Ursula von der Leyen a dire: beh, se l'Italia esce dal seminato, abbiamo i nostri strumenti. In inglese ha detto: we have our tools. E questo tools, cioè strumento tecnico, in Italia è diventato: minacciano l'indirizzo politico, impropria ingerenza, no al potere burocratico di dare giudizi politici. E quello che ha reagito più duramente è stato Salvini, che ha immediatamente organizzato anche un sit-in di fronte alla sede a Roma della Commissione europea. C'è stata poi una nota della von der Leyen che ha detto: ma non è un'impropria ingerenza, questo ha a che vedere con i poteri ordinari, tanto su i flussi ordinari dei fondi strutturali di coesione europea che il PNRR, né più né meno che questo. E poi c'è un capitolo aggiuntivo che riguarda gli eventuali interventi in caso di fondamentali violazioni dello Stato di diritto, che per la prima volta viene attivato oggi verso l'Ungheria. E in aula, naturalmente, al Parlamento europeo sulla risoluzione, però, hanno votato a favore dell'Ungheria, e Fratelli d'Italia e la Lega. Allora, come giudicare questa impropria ingerenza? Non è insorto solo centrodestra e soprattutto Salvini tra centrodestra. Anche Renzi e Calenda hanno detto che è stata un'espressione impropria che andava evitata da parte della Commissione europea. Che ne pensano Carlo Alberto e Renato?
Ma secondo me ci si dimentica sempre in Italia siamo troppo italiano-centrici e ci dimentichiamo sempre che quando il governatore della BCE o il presidente della Commissione europea parlano, non parlano solo agli italiani, ma parlano agli europei. Dire se in Italia dovessero sfondare, dovessero fare delle cose che non vanno bene per quello che riguarda l'Europa, noi cercheremo di proteggere, cioè abbiamo gli strumenti per cercare di proteggere l'Europa, mi sembra che la von der Leyen stia facendo il suo mestiere e stia tranquillizzando anche i mercati, ma soprattutto i suoi, cioè tutta la sua constituency, diciamo, cioè tutti coloro che ascoltano le sue parole. Noi la leggiamo sempre italiano-centrica, ma cerchiamo di metterci nei panni di un tedesco, francese oppure spagnolo che sente che in Italia c'è un governo che potrebbe arrivare a impegnare 400 miliardi se facesse il programma di governo. Non dimentichiamoci che negli altri paesi molto spesso i programmi di governo sono delle cose un po' più serie di quel che vengono fatti in Italia, e cosa, cioè, si spaventa, e loro dicono: abbiamo i nostri strumenti per cercare di arginare una situazione di questo genere. A me sembra assolutamente normale.
È normale perché accetta la logica europea. Noi addirittura vorremmo che si potenziassero i poteri europei, ma loro non l'accettano. Questo è il punto di fondo. La Meloni ha chiarito molto più duramente negli ultimi comizi di quanto facesse all'inizio: prima per noi interesse nazionale. Se si ragiona così, allora l'Unione Europea va a pezzi. Carlo Alberto, che dice dopo questa comprensibile logica soluzione, ma perché il nostro punto di vista europeista da parte di Renato? Carlo Alberto?
Che non è questione di essere europeisti o nazionalisti, è questione di saper leggere i contratti che firmi. Qui abbiamo gente che non sa neanche interpretare il contratto che ha firmato e votato.
No, è diverso, a parte che spesso non lo sanno. Dicono: non l'ho firmato io, quindi me ne frego.
Voglio dire,
l'idea che ci sia una continuità statuale non li sfiora, allora.
Sì, comunque il contratto del PNRR l'ha firmato questa legislatura, quindi la Lega l'ha votato. Non capisco, adesso posso pensare che la Meloni dica: beh, noi ci siamo astenuti, quindi vabbè, posto che in Senato l'astensione equivale al voto contrario, ma in sostanza non capisco veramente, è pre-ideologia, qui stiamo parlando di diritto, di civiltà, di logica. Non capire che il contraente, la controparte di un contratto dica: nel caso di violazioni userò gli strumenti che l'accordo mi consente di usare, e non stiamo parlando di, come dire, necessariamente di trattati internazionali firmati decenni fa, stiamo parlando di un accordo firmato l'anno scorso, dal quale dipendono 200 miliardi di finanziamenti, in parte in grant e in parte in debito. Ecco, a me sembra che non capire queste cose è il segnale di una profonda, ancora prima che nazionalismo, profonda ignoranza.
Carlo Alberto, se basta quello, mi viene in mente che ogni azienda potrebbe cambiare l'amministratore delegato, e quello che arriva dice: ah no, ma quello l'ha firmato quello di prima, tutti quei contratti lì non valgono più. Non credo che...
Cioè, ma lo Stato non è un'azienda, basta parlare della politica come se fosse amministrare le aziende. Lo Stato è un ente superiore. Cioè,
a casa mia il diritto è il diritto, cioè quando tu firmi una cosa, se poi subentri, anche se l'ha firmato quello pro tempore prima di te, se è firmato da un ente, è firmato da quell'ente lì e fine della storia. Non è la persona fisica, perché sennò cambierebbe leggermente il diritto, però probabilmente sono io che, avendo la terza media, non ho capito niente.
No, ma questo solo per dire che, insomma, alla fine le preoccupazioni che ci sono sul nuovo corso italiano, vedremo cosa sceglierete, cari lettori, e insomma, hanno un fondamento reale, visto il nostro debito, visto che è cambiato il segno delle politiche monetarie, si vede l'effetto sui mercati, visto che entriamo in una fase di così forte rallentamento da vedere che qui la questione è solo chi per primo ci entra davvero in recessione, quanto in Unione Europea, o almeno queste sono le attese, anche se i numeri fino a questo momento dicevano, almeno per l'Italia, cose più ottimistiche, e poi l'impatto dei costi energia, eccetera eccetera. In questa condizione mettersi a fare gli scialconi affermando a piena voce spiegata il proprio diritto di fare ciò che si vuole, diciamo, è quantomeno l'opposto che tentare di apparire con una patente di credibilità. Però naturalmente chi siamo noi per dirlo? Noi ci limitiamo a fare questa osservazione che è fattuale, e poi deciderete voi votando. Naturalmente non voi che ci ascoltate, gli italiani, un campione ben più ampio del non rappresentativo, forse minoranza, che ci segue. Detto tutto questo, io voglio dire anche una parola sulla manovra finanziaria britannica, che mi ha lasciato abbastanza senza parole, perché è vero quello che diceva Carlo Alberto, Liz Truss, c'è la nuova primo ministro, l'ultima che si è presentata stringendo la mano direttamente alla regina Elisabetta, che ha compiuto il suo dovere verso il paese fino alla fine, ha deciso che moriva dopo, ecco, ma il 15° primo ministro lo incaricava lei. Però detto tutto questo, un conto era promettere, l'altro conto è quello che è stato annunciato davvero dal nuovo cancelliere dello scacchiere Barteng. Il nuovo cancelliere dello scacchiere ha annunciato interventi dal punto di vista meno entrate e dal punto di vista finanziamento di nuove misure per un ordine di grandezza di 200 miliardi di sterline, B, quantomeno un aumento del debito pubblico di 70 miliardi di sterline, tanto per cominciare, perché non basteranno, C, il più forte taglio fiscale della Gran Bretagna degli anni 70 per 45 miliardi di sterline, in cui non solo si interviene simbolicamente, diciamo così, sull'aliquota marginale più bassa e soprattutto, in termini di minore entrate, come ovvio, sull'aliquota marginale più alta, di qui la polemica immediata, è una manovra fuori dei ricchi, eccetera, 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 ma soprattutto invertendo anche le misure che il cancelliere uscente Sunak aveva assunto, per esempio a favore di un maggiore finanziamento del sistema sanitario nazionale, che il Regno Unito anima enormi polemiche, e aveva aumentato dell'1,25% l'entrata che pagano tutti a favore del servizio sanitario. E una delle prime cose annunciate dal nuovo cancelliere è stato: no, quella si leva l'aumento del finanziamento e quindi meno risorse per la sanità. Ecco, devo dire che come misure sono molto ideologiche, cioè l'idea è: facciamo più della Thatcher. Da un momento all'altro in questa situazione auguri a loro, perché poi ci si dimentica che la Thatcher non esordì subito così, mantenne la promessa anni dopo in proporzioni minori di queste e con una grande attenzione alla spesa, che qui invece mi sembra essere totalmente assente. Però l'impronta ideologica per tentare di vincere poi la gara di chi va alle elezioni per il Partito Conservatore a me sembra fortissimamente venata dall'ideologia. Poi se riescono a farlo immuni dal mercato, immuni dai mercati, con la sterlina ai minimi da 37 anni, vediamo, però insomma non è stato un esordio cauto per niente, molto 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 venato dall'ideologia.
Del resto, ma anche i tuoi gatti non sono cauti stasera, Oscar, no,
sento un po' agitato perché la campagna elettorale, ti dirò che ai miei gatti non è piaciuta per niente, quindi
ho capito,
e quindi sono molto preoccupato di quello che sceglieranno gli italiani. Del resto, caro Alberto, viviamo anche momenti di sperimentazioni pazzesche. Pensa alla Turchia, che c'è un'inflazione all'80% e continua a diminuire i tassi seguendo Erdogan di settimana in settimana. L'economia va bene, i turchi languono, e non sanno più come fare. Però è un singolare esperimento, perché sta sovvertendo ogni ortodossia di politica economica e monetaria. Vediamo se vanno a sbattere oppure no, ma Erdogan non è minimamente preoccupato, devo dirti. Lì ci sono proteste di massa nelle piazze, questo è bello.
Sì, in Iran sicuramente, in Russia un po' meno di come uno potrebbe aspettarsi, ma perché c'è una grande asimmetria tra il reclutamento nelle remote regioni dell'est e quello a San Pietroburgo e a Mosca. Lì la macchina della propaganda putiniana sa come muoversi. In compenso, posso dirti, volevo fare un commento finale sulla nostra campagna elettorale su due fronti.
No, campagna finale, bisogna fare fino alla fine, adesso ci stiamo occupando solo degli antipasti.
Appunto, no, io volevo parlare di linguaggio e di parlare di, diciamo di piazza, no? di comportamento degli elettori, di commenti degli elettori.
Allora, un secondo e poi ripartiamo esattamente di qua.
Linguaggio. Analisi del linguaggio da parte di Carlo Alberto sul povero?
Ma allora, io faccio un confronto con le significative novità di linguaggio che abbiamo avuto nel 2018 e anche nel 2013, nel senso che Lega e 5 Stelle, ma in particolare 5 Stelle, hanno rappresentato, che ci piaccia o meno, con il loro populismo, una significativa novità nel linguaggio, con delle parole d'ordine che poi sono diventate lessico familiare nel paese. Penso al concetto di reddito di cittadinanza, penso al concetto di uno vale uno. Cioè, sono riusciti nella legislazione del 2013 e anche in quella del 2018 a imporre, una volta si dicevano parole d'ordine, forse Oscar se lo ricorda, quando eravamo ragazzini, no? Oggi si direbbe hashtag, no? In ogni caso, a imporre dei concetti, delle retoriche sulle quali si è aperto un dibattito positivo o negativo, critico o di piaggeria,
però
se ne è parlato, e alcune di questi linguaggi comunque sottendevano delle idee forti, delle linee di forza in termini di proposta politica. La stessa Lega con la bestia sui social 2018 è stata la prima vera campagna social in Italia. 2013 non avevamo ancora abbastanza diffusione sui social, sì, un pochino di Facebook, pochissimo Twitter, ma la Lega non era ancora diventata una battaglia sui social, rimaneva fondamentalmente segregata alle televisioni. Nel 2018 la componente social si è affermata prepotentemente, e tant'è vero che i meccanismi di costruzione del consenso, in particolare delle due forze che emersero come di maggiore successo all'epoca, no? Quindi certamente il Movimento 5 Stelle, che è stato disegnato per essere un movimento digitale. Lì la mano di Gian Roberto Casaleggio fece e ha fatto molto per come dire, usare i meccanismi della rete, usare il blog, usare gli hashtag, usare i troll come modalità di costruzione del consenso, attenti non di selezione, non di analisi del consenso, no, non in logica come si usa adesso anche, no, di valutazione del social sentiment come complemento barra alternativa ai sondaggi più tradizionali, a quelli di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate con Alessandra Ghislieri. No, proprio internet digitale come nuova piazza, nuovo comizio, nuovo meccanismo di costruzione del consenso con nuove parole, nuovi linguaggi. Altrettanto fece Salvini e il team che lo seguiva, Morisi e la sua squadra, che prese le mosse proprio dall'opera di Cambridge Analytics e probabilmente anche un po' delle infiltrazioni russe più volte citate dalla politica americana, dagli investigatori americani, ricordate dallo stesso Draghi, quel metodo che usava come linguaggio sia la semantica classica, quindi i nomi, le parole che conosciamo noi, sia quella più subdola delle tecnologie digitali. Ecco, questa cosa qua, caro Oscar, quest'anno, 4 anni e mezzo dopo, insomma, non l'ho vista. Non c'è stata una significativa novità di linguaggio da parte di nessuno. Il taglio di utilizzo dei social è stato minimo, l'unica piccola novità è stata una vaga apparizione su TikTok dei soliti noti, incluso appunto personaggi che diciamo non sono veramente congruenti con quell'audience, ma non ho trovato parole nuove, non ho trovato parole che facessero sintesi. Questo è abbastanza preoccupante perché dà un giudizio di mediocrità o addirittura di totale insufficienza proprio la capacità di usare la democrazia come un esercizio collettivo di conversazione sulla rilevanza. Questo è il senso della democrazia, è una conversazione, è un dialogo, è un riconoscimento reciproco ed è tutela delle minoranze, comprese le minoranze di tipo, fatemi dire, divergente. Questa è la democrazia e non c'è democrazia se non c'è un linguaggio, una conversazione comune. Io ho trovato, al di là del merito, dei soldi, del deficit, della incongruenza, fammi dire, strutturale, economica, dei programmi, ho trovato una povertà di parole, una grande povertà di parole, caro Oscar. Poi vorrei parlare anche di modelli organizzativi e di piazze e di comportamenti degli elettori, quindi della reazione. Ma magari dopo, volevo sentire tu e Renato cosa ne pensate e se date un giudizio delle parole di questa campagna così deludente come quello che do io.
Guarda, dividiamoci i compiti, perché il tempo va avanti e non abbiamo 3 ore, quindi dividiamoci. Allora, io faccio invece, vado a volo radente, tu hai fatto un volo alto, io vado a volo radente, vado un po' in picchiata, distinguo i miei giudizi in 3 sfere diverse e li faccio però in pillole perché non c'è il tempo troppo per sviluppare. La prima sfera riguarda le coalizioni, la seconda sfera riguarda i partiti, la terza sfera riguarda quello che se ne può dedurre e opinare. Prima sfera, coalizioni. Il giudizio sulle due maggiori coalizioni contrapposte non può che essere negativo perché ha rivelato che entrambe, anche se la destra attraverso Salvini e Berlusconi che si sono accodati felici e completamente irresponsabili a Conte nel buttare giù Draghi e per ragioni diverse alla sinistra, hanno rivelato tragicamente che erano del tutto impreparate ai tempi rapidi di una campagna elettorale. E nella distinzione di voto però io do in termini decimali 4 alla destra e 2 alla sinistra. Spiego perché rapidamente. La destra aveva di fronte a sé una doppia sfida, la coalizione elettorale, quella di dare a quelli che doveva convincere ai voti aggiuntivi che deve mirare ad aggiungere ai propri, perché si tratta di partiti 2 su 3 che hanno un elettorato comunque molto fidelizzato, lo aveva la Lega, quantomeno. Un primo obiettivo che era quello di parlare non ai loro, ma al 40% di italiani che non rispondevano al sondaggio, per portarli il più possibile dalla propria parte, dando l'idea che fosse davvero una coalizione di governo. Questa cosa in realtà si è sfarinata immediatamente e tragicamente per loro, sempre più nel procedere della campagna elettorale, non è bastata certo la chiusura a Roma fingendo di ridere insieme sovvertire questo dato, con la distinzione che Forza Italia ha tentato con Berlusconi all'inizio e per circa 2 o 3 settimane di sottolineare la propria diversità. Berlusconi si voleva presentare come garante in Europa dicendo io non sono la Meloni di sicuro, né Salvini, per poi deragliare, ne riparliamo. E con Salvini e Meloni che hanno, soprattutto su input continuo di Salvini, che era alla ricerca di un recupero voti rispetto ai sondaggi, che lo danno in caduta, ha animato un instancabile battibecco. Quindi il primo obiettivo è stato fallito. Il secondo però è che ci hanno provato comunque a rimanere uniti. diciamo così, quattro, perché il primo obiettivo fallito è un obiettivo che probabilmente gli ha fatto aggiungere soprattutto a una parte della coalizione, ma non alla credibilità della coalizione in quanto tale come coalizione di governo. Perché dico invece la sinistra, cioè PD, Articolo 1, Verdi, Di Maio, 2? Perché lì il disastro è stato che Enrico Letta è entrato in praticamente fino a una settimana prima della campagna elettorale tentando di presentare una vastissima coalizione al campo largo. La cosa è fallita perché non stava in piedi. Il PD partiva molto svantaggiato in campagna elettorale, doveva dare un'idea precisa del proprio indirizzo di governo o di opposizione rispetto alla destra. Il tentativo di mettere insieme riformisti, Renzi e Calenda e più Europa, fino a Fratoianni, gli ex del PD, chi più ne ha più ne metta, non, era del tutto contrastante rispetto a questo. Quindi gli è venuto meno da subito, a campagna elettorale praticamente iniziata, pochi giorni prima di dover presentare le liste è venuto meno il campo largo, e quello che è rimasto non è mai diventato un'idea di convergenza politica, tant'è vero che alla fine la campagna elettorale si è chiusa con tutti i protagonisti della sinistra che hanno dichiarato apertamente: ma questa era una coalizione elettorale obbligata, mica fatta per governare insieme. Lo hanno detto Fratoianni, lo ha detto la Bonino, eccetera eccetera. Quindi, se permettete, un fallimento dovuto al fatto che era in forte ritardo il PD su quello che doveva fare per la campagna elettorale, non aveva riflettuto sul fatto che gli errori della sua legislatura alle spalle erano tragici. L'alleanza con Conte, che li ha portati ad accettare il taglio dei parlamentari senza cambiare la legge elettorale, e ha costruito esattamente poi questo schifo di legge elettorale di fronte alla quale Letta gridava pericolo del fascismo e dell'autoritarismo. Però la colpa è del PD più e prima che di tutti gli altri. E poi le divisioni interne, con la giunta finale che alla fine un pezzo del PD ha iniziato pubblicamente a dire che comunque con Conte bisogna tornarci subito, e quindi il segretario si faccia i conti, perché o lo abbraccia immediatamente oppure noi cambiamo, con questo bel risultato paradossale che più esponenti del PD lo dicevano, cioè Bettini, Boccia, Orlando, Lachlein e così via, più all'elettorato che a sinistra pensa davvero che sia meglio tornare a un'alleanza con 5 Stelle, beh, meglio votare direttamente 5 Stelle, così più si rafforzano, più il PD cambierà idea e farà quello che dice la sinistra del PD, che non è esattamente una maniera ottimale per vivere nella coalizione, nei propri partiti. Detto questo, seconda sfera, rapidamente, i partiti. Forza Italia ha celebrato con questa campagna elettorale la sua morte politica definitiva, non per l'età di Berlusconi, ma per Berlusconi l'ha uccisa con le sue parole su Putin. Poverino, convinto dal suo partito, convinto dai militari a intervenire in Ucraina per salvare i russi dell'Ucraina, che gli ucraini cattivoni discriminavano in maniera intollerabile, e poi, ma sì, era solo una passeggiata di 7 giorni, e mettere in piedi un governo di persone decenti, attive al posto dell'Ucraina, invece no, non ci sono riusciti, perché incredibilmente, guarda un po', gli ucraini hanno resistito, ma roba da pazzi, e poi hanno disperso le loro forze militari invece di tenerle concentrate lì e colpire duramente. Ecco, Berlusconi ha perso il diritto politico di rappresentare non quello che diceva di rappresentare, ma di parlare in politica, perché sì, lo so, sto dicendo cose terribili, tanto a tutti si perdona tutto, eccetera eccetera, però parliamoci chiaro, Forza Italia è diventata una roba in cui tengono in piedi Berlusconi per l'interesse personale delle badanti che gli sono intorno, tutto il resto non ha più niente, né del 94, né di nient'altro, e io credo che il risultato politico elettorale sarà la fine di questa lunga esperienza, triste fine per Berlusconi. Salvini e la Lega, dico Salvini perché la Lega è un partito personale, non è più la vecchia Lega. Partiva avendo perso metà del picco di consensi che aveva ottenuto, il 34%, ha peggiorato la situazione, quindi bocciatissimo, ma bocciatissimo non perché io la penso diversamente, per il risultato che si doveva prefiggere, bocciatissimo. Vedremo se alle urne quanto lontano resta al 17%, secondo me è parecchio, gli va bene se va a doppia cifra, però detto questo lui ci ha messo il suo, cioè ha confermato di essere completamente disordinato negli obiettivi, nei toni, nei modi, ha creduto che gli immigrati fossero la carta per tornare al Viminale. Io vi ricordo solo che in cinque anni sono sbarcati in Italia 254.000 profughi, nel solo 2020 abbiamo perso 320.000 cittadini italiani per via della curva demografica, nel solo 2020, e infatti ha funzionato molto meno del solito, con tutto che la vecchia tiritera sugli immigrati condita di menzogne sui numeri e del fatto che parecchi ne ha sbattuti lui nell'illegalità con i suoi decreti sicurezza, che il PD non ha fatto abrogare nemmeno poi completamente quando ha governato con Conte, tanto per dire quanto è vasta l'ipocrisia sui diritti nel nostro paese, non ha funzionato, e a quel punto ha iniziato a tentare di picchiare la Meloni su più deficit, più antieuropeismo, su Putin. Alla fine ha dovuto ammettere in extremis che forse ha cambiato idea, ha visto la guerra su Putin, ma l'ha detto tardi e male, un disastro dal suo punto di vista, perché doveva capire che in questa prova elettorale lui doveva giocare la carta dell'affidabilità e della maggiore esperienza dei leghisti nel governare. Non se ne è vista traccia, anche perché lui i leghisti di governo li ha tutti epurati dal partito, mettendo in conto che se andasse male il partito deve essere fatto solo da fedeli servi e cani personali, perché così non va a casa. Quindi il mio giudizio è brutale. Meloni, e alla fine della campagna elettorale si vedeva che per la stanchezza gli saltavano i nervi. L'operazione accreditamento della credibilità è finita con discorsi di piazza in cui diceva: il 25 settembre finalmente molti in Italia potranno tirare sulla testa, e tanti hanno letto in quel molti possono tirare sulla testa esattamente il suo problema, che inquieta tutti quanti, o meglio parecchi, non tutti quanti, e cioè l'anima nera, che è un pezzo della storia iniziale di quel partito, che però adesso è diventato un partito trasversale molto diverso da quella roba iniziale, ma che non ha mai avviato un'epurazione vera di chi la pensa così, compresa poi la scenetta finale della russa che alza il braccio a metà perché vede che lo riprendono. Insomma, ecco, quindi anche lì molto complicato per lei, avendo Salvini e Berlusconi alleato. Però per essere la chiave della credibilità, visto che lei poi è candidata a governare, a fare il presidente del Consiglio, doveva essere giocato in un'altra maniera. E vedremo se chi preconizzava un 30% Fratelli d'Italia non avrà invece una cifra un po' più bassa. Anche per questo, perché nell'ultima settimana i sondaggi non sono usciti, ma insomma sono sembrati battere a vuoto rispetto al strepitoso balzo in avanti aggiuntivo rispetto al 24% quasi da cui partiva, finché sono usciti i sondaggi. Spostiamoci. Letta, sono solidale con lui, però un disastro, perché il campo largo, se ci ha creduto, anche se non ci credo, sapeva che non avrebbe potuto reggere, lo sapeva, non è stata una follia di Calenda, come ripeto della vedo, lo sapeva che non poteva reggere. Secondo, ha tentato la carta con gli interventi a favore dei giovani, ha dato 10.000 euro ai giovani, eccetera, eccetera, di dire non ci sono solo i 5 Stelle che pensano a chi ha meno. No, aveva completamente sbagliato nel credere che Conte fosse un uomo finito, che l'avvocaticchio non avrebbe preso il toro per le corna in campagna elettorale. Quindi, senza Grillo, se colpiti a morte dall'assenza di decine di parlamentari non ricandidati o profughi con ed esuli con Di Maio e così via, che fosse sostanzialmente un pesce lesso. E invece non è andata così, perché il vero protagonista della campagna elettorale finale è stato Conte. Conte che nei sondaggi ha preso a salire e a battere il Sud, impugnando in maniera vigorosa, come nessuno se lo sarebbe mai aspettato, le bandiere dell'assistenzialismo, dell'irriducibile diversità rispetto a un PD che poi alla fine va dietro ai mercati finanziari, alla compatibilità. Solo noi siamo con chi dell'Italia sta veramente peggio. Poi, a prescindere dal fatto che secondo lui si lavorano 70.000 ore l'anno, cioè delle cose che uno dovrebbe metterlo al muro e ritenerlo incapace, come esecuzione penale, metterlo al muro di fronte ai suoi errori e dire ma neanche un condominio puoi amministrare, ma non conta niente in tutto questo, perché in realtà è stato efficace. E il PD è rimasto ferito a morte, e il vero ferito a morte è Enrico Letta, perché vasta parte del suo partito pensa che più vanno sui 5 Stelle più bisogna tornare a quello vile. Quindi bye bye riformisti per un bel po' di tempo all'interno del PD, se mai tornerà una stagione riformista del PD. E quindi, caro Enrico, anche nel tuo caso, pur con tutte le attenuanti, giudizio totalmente insufficiente. Renzi e Calenda, perdonatemi, Calenda ci è arrivato tardi, ne abbiamo già parlato, ha sbagliato, credeva che l'affermazione dell'alleanza iniziale avrebbe frenato Letta, o almeno avrebbe avuto come reazione dell'estrema sinistra a dire noi non ci alleiamo più col PD, invece si è dovuto rendere conto che tanto quei patti non valgono niente, tutti sarebbero entrati e lui perdeva il diritto a dire che era la vera cosa riformista di continuità con Draghi. E quindi l'alleanza con Renzi è arrivata tardi, tardissimo. Si è visto, ne abbiamo parlato, il ritardo e l'impreparazione nelle candidature, zero società civile, candidati impossibili che mai avremmo immaginato di vedere candidati nel terzo polo, che invece sono stati candidati e come, e ovviamente tutta in salita, questa attenuante va data a Renzi e a Calenda, ma contemporaneamente io mi auguro solo che qualunque sia il loro risultato elettorale non mollino e capiscano da questa difficoltà che bisogna insistere per un partito liberale democratico aperto e contendibile, vero e nuovo e riformista. Vedremo se lo faranno, gli do 5 perché sulle candidature l'errore è stato clamoroso e la porta chiusa alla città civile da parte di questa nuova formazione era l'opposto di quello che si aspettava, quindi anche nel loro caso sufficienze non ne vedo. Dove devo dare la sufficienza, pur ripugnandomi, è a Conte, perché Conte per l'ennesima volta il proteiforme sua quasità, che sopra, sotto, destra, sinistra, tutto e soprattutto niente, ha ancora una volta gabbato tutti quanti. Chi lo dava per morto non ha capito nulla. L'uomo è indifferente ai principi e fedele solo alle convenienze. E in questo interpreta un'anima profonda dell'Italia, molto meglio di tanti altri leader politici italiani. E infatti la carta l'ha giocata bene, spiazzando completamente il PD, spiazzando la parte del PD che diceva vabbè facciamo fare a Letta, poi vedremo, l'essenziale è insomma stare al 20-21%, chi se ne frega della coalizione, perché poi alla fine nel PD la pensano così, non hanno mai creduto alla possibilità davvero di fare un'operazione per contendere voti moderati alla destra, errore clamoroso, hanno continuato a ripetere la contrapposizione etica che dai tempi di Berlusconi è la maledizione di ogni elezione, perché non significa mai parlare di cose concrete, ma parlare tutto in termini di fascismo e comunismo. E detto tutto questo, però Conte, molto probabilmente, posso sbagliare, ma non credo, nei conto dei voti, andrà molto meglio di quanto era dato per spacciato al Movimento 5 Stelle all'inizio della campagna elettorale, e rappresenterà la vera novità. Primo, l'affrancamento totale da Grillo. Secondo, l'ottenimento di uno scettro di comando che finora non ha mai avuto in mano. Terzo, la titolarità di un'agenda politica di opposizione se vince la destra, come tutto comunque lascia pensare, a meno di una sorpresa data proprio dai 5 Stelle nei collegi nominali del Sud, in quel caso al Senato non è detto che il centrodestra abbia la maggioranza se non risicatissima, altro che i 2/3 paventati all'inizio, e quindi anche la titolarità di un'agenda politica. Tutto da costruire, però è quello che esce da queste settimane, vedremo se avviene anche nel voto, ma noi stiamo parlando della campagna elettorale, con un nuovo manto di credibilità politica. Sì, proprio lui, proprio l'uomo che ha avuto la faccia tosta, ma nessuno quasi ci fa caso, di dire fino alla fine anche di questa campagna elettorale che l'Europa e l'Italia non vogliono la pace in Ucraina perché continuano a dare le armi. Cioè lui è più servilmente filo Putin di quel burattino di Salvini, che alla fine almeno ha dovuto ammettere, anche se non è vero che lo pensa, ma insomma ho cambiato idea su Putin. No, Conte ha continuato a dirlo, pensando su questo anche devo prendere voti, non me ne frega niente, la compatibilità, l'Europa, chi se ne fotte. Però lui in questo, stupendo tutti, merita la sufficienza e forse persino un 6,5, se non addirittura un 7, perché sbaragliare le aspettative degli altri è una delle chiavi del successo interpretativo di come si affronta il consenso degli elettori. Lui l'ha fatto in una maniera che a me personalmente fa vomitare, ma questo non conta niente. Gli altri sono stati, nella media, ciascuno con percorsi, colpe e responsabilità più o meno pesanti, meno bravo di lui. E se questo sarà il segno del risultato elettorale, che Dio vi aiuti, cari ascoltatori e cari italiani. Ma questo esula dal nostro programma. Renato, che dice?
Ma io ho visto una campagna elettorale, cioè ho visto, in realtà l'ho seguita molto poco, un po' perché per un certo periodo sono stato in viaggio, un po' perché è un periodo intenso di lavoro per me e quindi diciamo non ero neanche molto, molto motivato. Penso di aver visto una campagna elettorale molto debole dal punto di vista delle idee per come considero io la politica. Mi sembra che dalle parti del PD si sia fatta una campagna elettorale esclusivamente dicendo se non votate me vincono le destre, che peraltro è una cantilena che ormai sentiamo da 25 anni, quindi mi sembra anche un po' stantia. Dal punto di vista della destra mi sembra che la Meloni più che altro abbia detto: io sono quella che non ha governato, quindi votate me. E quindi c'è un po' l'effetto che forse l'altra volta hanno goduto i 5 Stelle del se non altro questi non erano al governo, proviamo anche questi. Però devo dire la verità, per come la immagino io e per come me l'aspetto io la politica, so di essere una mosca bianca, quindi non è che mi faccia grandi illusioni. Non vedo delle grandi cose, cioè, detto sinceramente, mi aspettavo magari qualcosa di più dal terzo polo, però anche lì un po' per incontinenze, diciamo, sui social, un po' per gli ego, un po' per varie altre cose. Soprattutto, come dicevi tu, nella scelta dei candidati si poteva fare molto molto meglio. Quindi dare anche probabilmente un filo più spazio alle persone che ci sono, che sono in gamba. So che in alcuni casi sono riciclati, però io ero uno di quelli che dicevano che probabilmente se avessero dato la leadership a Mara Carfagna e facevano una campagna elettorale, diciamo un passo indietro, Calenda e Renzi, probabilmente mi sarebbe piaciuto di più. Ma magari,
comunque il dato, caro Alberto, è che al di là di Renzi e Calenda, per tutti gli altri, cioè per il 95% dei partiti e politica italiana, Draghi è come se non fosse mai esistito questa campagna elettorale.
Sì, sì, certo.
Che dici, Carlo?
Sì, è così. Draghi è stato rimosso come un corpo estraneo, lo è sempre stato, d'altra parte la politica lo ha rigettato come un innesto indigesto e indigeribile. Calenda e Renzi lo hanno usato un po' come luce riflessa, se posso dire, perché insomma, mi spiace, ma l'agenda Calenda non è l'agenda Draghi, con tutto rispetto, insomma, su via.
Però ho visto sulle vetrine dei negozi chiusi a Voghera un foglio con scritto grazie all'agenda Draghi firmato da Casa Pound, quindi diciamo che se c'era qualche dubbio sul fatto della bontà dell'agenda Draghi, tutto sommato me l'hanno tolto, ecco.
Sì,
nel senso che se devo mettermi con certe persone, probabilmente se devo scegliere sto con l'agenda Draghi. Però questa rimozione, sai, è anche un problema, secondo me, di standing e di credibilità internazionale. Cioè lo rimuovono perché non lo vogliono più fra le scatole, però si rendono conto che il confronto a livello internazionale è abbastanza impietoso, insomma. Cioè adesso non vorrei essere offensivo, però
non è offensivo, è un fatto oggettivo, cioè è inattingibile il livello di credibilità internazionale, di esperienza internazionale, di quello che convince con una telefonata delle sanzioni russe che riguardano la banca centrale, convince Janet Yellen, ex presidente della Fed e segretario del Tesoro degli Stati Uniti, cioè lo sogniamo.
Intanto al numero, diciamo, ecco.
Stiamo parlando di cose che sono inattingibili per le politiche italiane, il che non significa elogiare, no, i percorsi di vita, le esperienze sono completamente diverse, cioè è inutile pensare che questo non conti a livello internazionale, una situazione così degenerata a livello internazionale con una guerra mossa da Putin che mette Putin nei guai smentendo tutti i nostri filo Putin che in Italia erano più forti che in tutto il resto dell'Occidente, perché anche la mobilitazione parziale o semiparziale, visto che neanche i galeotti bastano con le proteste che suscita, testimoniano nonché le difficoltà dell'industria militare russa di rifornire le truppe e così via e così via, tutto conferma che una tigre di carta. L'errore dell'Occidente è stato credere che fosse una tigre vera per tanti anni, lasciandogli fare troppe cose immonde dal 2008 in poi. Ma la verità vera è che alla prova dei fatti, quando Putin ha pensato che l'acidia dell'Occidente fosse arrivata a un punto tale da fare un'operazione militare su vasta scala su un paese come l'Ucraina, è andato a sbattere pesantemente la faccia contro un muro di granito, che è la totale fragilità del suo apparato militare, totale, al di là delle armi nucleari, per il resto totale, ecco.
Sì, diciamo che probabilmente, va detto che probabilmente per usare un linguaggio da poker, il vedo da parte dell'Occidente sulla forza militare di Putin, insomma, probabilmente non sarebbe stato così agevole, però è probabilmente.
Ma è la grande differenza. Guarda che quando sono state decise le sanzioni e dati i primi aiuti militari, l'Occidente era ancora convinto dello strapotere russo sul campo. Adesso è costretto a elemosinare i proiettili per i razzi non guidati, perché i suoi lanciarazzi, anche quelli a lunga gittata, non sono guidati, ma e per la sua artiglieria dalla Nord Corea. Adesso non vorrei dire, dopo 100 giorni è ridotto così. Con gli ucraini fragili e deboli, ecco, con tutto il rispetto. Però, Alberto, tu parlavi anche di questioni organizzative che mi aveva molto incuriosito.
Sì, non ho notato novità in termini di modelli di ingaggio degli elettori, che invece avevo notato nel 2018-2013. Nel 2013 non devo ricordare, come dire, non certo a te Oscar, il tentativo di mettere in piedi un modello basato sulla mobilitazione delle classi professionali, cioè un modello di costruzione di rappresentanza politica che fu appunto fare, che aveva una motivazione distribuita sul territorio e basata sulla mobilitazione diciamo del mondo delle professioni, del mondo produttivo, del mondo della responsabilità. È andata come è andata, ma era una novità, no? Nel 2018 il trionfo del metodo organizzativo del Movimento 5 Stelle, con la selezione dei parlamentari, con quella conversazione e con la partecipazione di popolo, giusto o sbagliata che fosse, ovviamente sbagliata nel mio giudizio e un po' nel nostro, ma quantomeno nuova, un'innovazione indiscutibile. Quest'anno niente, quest'anno complice una riduzione del numero dei parlamentari e una legge elettorale che non abbiamo mai,
anche del tempo,
sicuramente, ma non lo so se sarebbe cambiato molto, però parto dai fatti che abbiamo giudicato come dire, una cooptazione plebiscitaria fondamentalmente, non certo un modello di selezione della rappresentanza su basi democratiche e libere. Dicevo che tutto questo ha comportato un ulteriore processo di cooptazione fondamentalmente oligarchica. Qui le segreterie di partito hanno fortemente limitato il principio della rappresentanza. Se noti, non ci sono state significative candidature civiche. Le uniche foglie di fico sono state quelle messe in lista da Fratelli d'Italia, ma sono foglie di fico in carta pecorite, se posso dire, adesso con tutta onestà, ecco, per quanto ci siano persone degnissime, ma sono persone di 3, 4, 5 legislature fa, non so come dire, non posso pensare che si avvicini a un modello di rinnovamento e di rappresentanza delle istanze sociali, di cooptazione nuova, no? Quindi questo è quello che ho visto in termini organizzativi. L'unica novità dell'anno è stata Azione, che è nata prima con un modello organizzativo robusto, ma poi ha virato verso un leaderismo con un dominio assoluto di Carlo Calenda nella discussione, che ha molto personalizzato il partito, e francamente questo fa cambiare il giudizio sulla logica con cui si possa costruire un partito, fammi dire, liberal qualche cosa, no?
A partire dal simbolo,
sì. L'ultimo punto riguarda proprio la partecipazione del popolo a queste elezioni. Complice questo sì, ha ragione Renato, il mese di agosto e anche quello di settembre, quando tutti hanno di meglio da fare fondamentalmente. Non ho notato né sui social né sui dibattiti sui giornali un contraltare popolare. Non ho notato disaffezione, ho notato poca partecipazione, ma neanche gli scazzi storici avuti nelle legislature precedenti. Sì, la solita bandiera della sinistra che dice votateci perché sennò vince la destra, e una destra in ordine sparso a dire no, ma noi siamo a destra, ma mica proprio del tutto, insomma, dai, non prendeteci troppo sul serio. Una specie di gioco a Ciapanò, in cui la sinistra dice mi raccomando non prendete la destra, e la destra dice mi raccomando non pensate per favore che siamo veramente di destra, ecco, siamo di qui, ma insomma un po' anche di là. Una dissimulazione sistematica che alla fine, secondo me, posso dire, l'unica cosa certa di queste elezioni, per come la vedo io, è purtroppo fallirà nell'invertire il trend della partecipazione elettorale. Questo è grave perché non c'è offerta politica nuova che si possa formare senza la capacità di andare a rimobilitare le coscienze disilluse e disincantate che ormai questa democrazia sta facendo venire a galla.
Va bene, direi che la nostra analisi è stata fatta. Adesso naturalmente dipenderà nelle poche ore prima che si aprono i seggi, domenica, si vota solo la domenica, 7-23, ricordatevelo, dipenderà da voi, da tutti gli italiani che andranno a votare, vedere se dal Fanta Horror che abbiamo commentato in questa settimana diventa un reality horror, per così dire. Questo dipende da voi, malgrado una legge elettorale che non vi consente di esprimere scelte molto razionali, perché è congegnata in maniera tale da essere asservita a questo sistema in cui poi l'elettorato è molto compresso nella sua libertà di scelta da questa legge elettorale. Però vedremo cosa farete, ma io chiudo, dopo aver ringraziato ancora una volta questa seconda stagione, inizia la terza col commento al voto, ma la chiudo con una riflessione: ma ci sarà una ragione perché in tutta questa lunghissima serie di episodi, le diverse serie di una delle fiction che più ha entusiasmato il mondo, sto parlando del Trono di Spade, il fascino poi andava, è una delle regine fondamentali su cui ruotava tutto l'intreccio, compreso il tradimento finale ai suoi stessi principi e la sua stessa storia, era la casa Targaryen, cioè House of the Dragon, cioè la casa dei draghi. Ecco, io mi sono sempre interrogato su questo, cioè sul fatto che casa Targaryen e la casa dei draghi fosse uno dei il focus centrale di tutte le vicende delle famiglie in lotta per il trono di spade, come i partiti sono in lotta confusa e sanguinaria tra loro per il dominio politico del nostro paese. Però sarà un caso, una coincidenza o la necessità, però casa Targaryen, la casa dei draghi, era quella che aveva sempre una marcia in più. Si è chiusa questo episodio della casa dei draghi e vediamo a quali animali meno nobili ci porterà il voto degli italiani. Alla terza stagione, sempre noi, quindi rimarrete fedeli, voglio sperare. Votate bene, tutto qua.